Ernesto Paolillo, buonasera, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, sono ore importanti, Ernesto, per lei che conosce benissimo anche l'ambiente Inter, per quello che riguarda il futuro. Siamo tutti in attesa. Una volta, no, c'era la partita come momento più alto per esprimere le proprie sensazioni, sentimenti e pronostici. Adesso c'è il pronostico su Conte resta, Ausilio va via, ma vanno via tutti e due, c'è la risoluzione contrattuale, le dimissioni, l'esonero, che dirà Marotta, che dirà Zhang, insomma, francamente, no, questa situazione per certi versi è un po' paradossale, perché sembra, no, che la stagione dell'Inter non sia stata per niente positiva. Ernesto,
ma infatti mi dispiace molto che ci siano fine campionato situazioni di questo genere, soprattutto che siano state rese note, perché insomma dappertutto, in qualsiasi tipo di attività, di azienda, di industria, capita che ci siano problemi a livello di dipendenti, problema a livello di chi ci lavora e altro. L'importante è sempre queste cose risolvere nel gran silenzio. Quindi la prima domanda che io mi pongo: perché tutto questo cancan? Perché tutta questa pubblicità? La seconda cosa è che effettivamente tutto questo rischia di far apparire un po' sottotono una stagione dell'Inter che è stata una buona stagione, non eccezionale ma buona, poteva essere eccezionale, ma come sempre alla fine è mancato qualcosa, l'abbiamo visto dalla finale.
Ecco, domanda secca, Ernesto, nella sua Inter, nell'Inter di Massimo Moratti, di fronte ad uno sfogo così ripetuto per mezzo stampa, ai media, di un allenatore, come ci si sarebbe mossi?
Beh, è un episodio accaduto, l'abbiamo vissuto realmente il mese di febbraio, che era stata la partita incredibile, poi c'erano state delle esternazioni tipo queste, fatte molto chiaramente dall'allenatore. Si è mossi nella massima discrezione, non amplificando la cosa, ma chiudendo i rapporti a fine campionato.
Ecco, ma secondo lei, cioè, come si sta comportando la società, come si sta comportando Conte? Perché poi alla fine qui sembra una partita fra due avversari, in realtà giocano tutti nella stessa squadra.
Allora, la società si sta comportando benissimo, perché non ci sono commenti sulla vicenda da parte di nessuno. Non c'è, a parte Conte, non c'è nessun commento da parte del presidente, non c'è nessun commento da parte di Marotta, non c'è nessun commento da parte degli altri dirigenti. Quindi è esattamente quello che va fatto e che devono fare, e sono molto bravi. C'è la posizione di Conte, per cui uno si chiede perché amplificare tutto questo, perché di solito quando si fa qualcosa c'è un fine. Conte è troppo intelligente, troppo bravo per non avere un fine. Dubito che il fine possa essere ottenere l'uscita di qualcuno, perché sarebbe triste, una cosa del genere non sarebbe manageriale.
Tra l'altro
sarebbe solo caratteriale, non manageriale.
Ernesto, poi alla fine, insomma, bisogna fare anche nome e cognome, cioè sembra quasi in questo momento una partita anche tra Ausilio e Conte, cioè se Ausilio resta va via Conte, se Conte resta può andare via Ausilio, cioè non è proprio il massimo, no? Anche rappresentare un po' oggi quello che accade all'interno dell'ambiente nerazzurro.
Bisognerebbe sapere effettivamente cosa è successo.
Sì, questo è chiaro.
Cosa è successo nel Inter non lo dice nessuno, quindi la ragione del contendere bisognerebbe conoscerla. È un bene che non si conosca, perché ci sono solo due che devono conoscerla, il presidente e Marotta, a questo punto, che sono quelli che devono prendere la decisione. Io so che siamo di fronte a un grandissimo dirigente come Marotta, intelligente, bravo, capace, e che fa sempre gli interessi della società oltre che ovviamente il presidente, per cui confido che troveranno la giusta soluzione. È antipatico se fosse così, ripeto, non nessuno di noi sa la verità, se siamo o io o lui, perché questo non è bello in nessuna fine.
Ah, sì.
Ernesto, riparto da quel precedente che ci raccontava appunto con Roberto Mancini di una dozzina d'anni fa, per chiederle però dall'esterno la sensazione che al di là del fatto che non è il primo sfogo che Antonio Conte fa ai giornalisti, non solo da allenatore dell'Inter, ma da allenatore, addirittura da commissario tecnico, Siena, Bari, Atalanta, si potrebbe fare un blob di sue dichiarazioni. Questo, da dirigente le chiedo un parere, rappresenta un limite per un allenatore che comunque insomma inizia ad avere un curriculum importante, ma non ha mai avuto la grande occasione di allenare una squadra candidata a vincere la Champions League o a dominare insomma un Bayern, un Real, un Barcellona?
Beh, diventa un limite per un manager perché ci sono troppi precedenti caratteriali, per cui indubbiamente chi lo assume dovrà prendere tutte le precauzioni, anche contrattuali, in caso di questo genere. Perché conoscendo questo tipo di carattere, allora lo si mette poi nel contratto che vanno evitate certe situazioni. Questo non è bello, mi dispiace perché stimo moltissimo Conte e non nascondo che in tempi non sospetti mi sarebbe piaciuto vedere l'Inter, ma parliamo di molti anni fa, quando non era ancora andato alla Juve.
Ernesto, io volevo chiederle invece sul format di questa Final Eight. Ceferin ha detto che gli è piaciuta tantissimo, insomma alla fine abbiamo visto partite secche, no? Quarti, semifinali e finale. È chiaro che c'era questa grande necessità dovuta al coronavirus e di accelerare, perché altrimenti sarebbe diventato settembre invece che agosto il momento della chiusura della stagione. A lei è piaciuta questa formula secca, cioè questo format? Chiaro, ci fossero stati i tifosi sarebbe stato ancora più bello, ma questo è un altro discorso.
Allora, la formula secca è indubbiamente più avvincente, più adrenalitica, è indubbiamente più entusiasmante perché diventa meno tattica. Le squadre sanno che ci giocano tutti in quei 90 minuti, quindi c'è poco da fare tatticismi. Tant'è vero che abbiamo avuto, tranne nella propria nell'ultima partita, ma abbiamo avuto una valanga di gol.
Sì.
Perché c'è un altro tipo di mettersi in campo, un altro tipo di modo di mettersi in campo. Però onestamente dobbiamo pensare che questi tornei servono a far cassa anche proprio perché sono avvincenti, e la partita andata e ritorno in caso dell'uno in caso dell'altro, beh, ovviamente per cassare molto di più che non la partita secca.
Certo, assolutamente.
Questo, come ricordava prima Niccolò, è un anno importante, ma aggiungo anche l'anno sportivo che sta per cominciare rappresenta, se vogliamo, l'occasione sotto tanti punti di vista per ripensare, rivalutare, riscrivere anche il sistema calcio. Si discute molto del numero di squadre professionistiche, si discute molto dei format. Sono discorsi che secondo Ernesto Paolillo centrano il punto o, ad esempio, nel rapporto anche con la politica, fin qui sembra rimanere un po' marginale il discorso delle infrastrutture, la possibilità per gli imprenditori di fare degli stadi all'altezza insomma di un panorama europeo? Forse dovrebbe essere questo un tema più centrale?
Allora, parliamoci chiaramente. Gli stadi fanno guadagnare, fanno bene i bilanci delle società, gli stadi di proprietà. Uh-huh. L'esempio lampante in Italia è il Juventus, e abbiamo comunque altri esempi minori. Sempre in Italia e soprattutto in giro per il mondo vediamo bene. Se poi a gestire gli stadi ci sono manager molto bravi che lo fanno vivere 7 giorni su 7, l'incasso della partita diventa solo una parte di quello che fa rendere lo stadio. E l'aumento dei ricavi, lo dico con l'esperienza di chi ha scritto le norme del Financial Fair Play, l'aumento dei ricavi permette alle squadre di diventare più competitive, perché indubbiamente più i ricavi si hanno più si può spendere dopo per la parte sportiva. Quindi le squadre devono andare alla ricerca dello stadio di proprietà. Devo dire con altrettanta tristezza che insomma la burocrazia in Italia è folle, e il tempo che occorre dal momento in cui si decide di fare un investimento all'ottenimento di tutti i permessi, alla costruzione e altro, è troppo, troppo, troppo lungo, perché non c'è nessuno, parlo di fondi di investimento, dei fondi che possano investire in questo, o delle banche che possano aiutare le società a fare questo investimento, nessuno che può pensare di prestare soldi e dare soldi che se va bene cominciano a dare un risultato di investimento dopo 5 anni. È una cosa veramente folle e antieconomica.
Ernesto, io voglio tornare un attimo anche sugli impegni, no, che poi ci sono a livello internazionale in questa stagione, perché c'è già stato lo spostamento dell'europeo. Io credo, vedendo anche la situazione del coronavirus, che comunque sta caratterizzando, e non è una novità, molti stati europei e non solo, cioè, ma c'era proprio la necessità di farla la Nations League, perché alla fine questi giocatori che oggi si ritrovano con un campionato che comincia il 20 di settembre ripartono, vanno via 10 giorni, non potranno fare la preparazione, in più girando per il mondo rischiano di magari diventare positivi. Cioè, è possibile che anche di fronte a un'emergenza non si riesca in qualche maniera, no, a fare una scelta? Tira via le coppe, tira via l'Europa League, tira via la Champions League, ma la Nations League magari forse non poteva essere quantomeno valutata diversamente? Questo glielo chiedo da grande dirigente, qual è?
Io personalmente sono d'accordissimo con lei, e quest'anno avrei evitato di farla. Avrei evitato di farla non più per questo cumulo di fatica, di dispendio di energie e di possibilità di infettarsi e di bloccare tutto da capo. Qui attraverso lo stesso ragionamento che ha fatto gli aprire di discoteche, che ha fatto creare altri eventi di estremo contatto, perché si guarda in casa, si guarda nei ricavi. Qualche volta bisogna sapere rinunciare. Io almeno alla National League avrei rinunciato.
Un altro aspetto che insomma è di grande discussione, e che in questo caso con il nostro interlocutore abbiamo proprio la possibilità di centrare il punto, e capire, e ne parlammo anche qualche mese fa con Ernesto Paolillo, dove intervenire in una capacità di rendere più flessibile a quello che è 10 anni dopo la sua introduzione al mondo del calcio il fair play finanziario. Ecco, Ernesto Paolillo, se dovesse toccare il fair play finanziario istituito appunto 10 anni fa, dove andrebbe a intervenire?
Indubbiamente in un punto che una sorta di bonus, di moratoria da dare ai nuovi investitori che entrano nel mondo del calcio, perché devono avere la possibilità di non pagare le spese di chi ha gestito le società in precedenza, che poi è stato costretto a venderla, per cui chi l'ha comprata non solo ha avuto il coraggio di investire, però si trova il peso di chi l'ha preceduto. Secondo me un nuovo investimento deve essere premiato, anche perché può creare un volano di continui nuovi investitori che possono entrare nel calcio, e quindi anche di ricambio del mondo imprenditoriale nel mondo del calcio, nell'industria calcio. Se no abbiamo davanti sempre le stesse mentalità, sempre gli stessi investitori, che a volte più che investitori si accontentano soltanto di partire i segreti televisivi, ma non li riversano poi all'interno della squadra.
E poi le ultime due considerazioni a proposito di stadi. Si continua ovviamente con tutte le difficoltà di una gestione che adesso ha altre priorità, di capire come si svilupperà l'iter per lo stadio di Milano. Comunque si possa considerare il nuovo stadio di entrambe, lo stadio di una con San Siro, eccetera eccetera. Secondo Ernesto Paolillo ci si sta muovendo nella giusta direzione, o forse si è un po' perso di vista, magari una riflessione mia personale sbagliata, il fatto che se si vuole, come sistema calcio, come sistema anche Milano, entrare in Europa, servirebbero due stadi a due club come Inter e Milan?
In linea teorica sì, ma in linea pratica pensiamo al numero di abitanti che ha Milano. Voi sinceramente pensate che Milano possa reggere due stadi che funzionano 7 giorni su 7? Uno stadio rende e funziona bene e produce ricavi quando viene utilizzato 7 giorni su 7. Due stadi a Milano sarebbe un lusso che oggi come oggi Milano non può permettersi. Cominciamo con la Verona 1, uno bello, valido, nuovo, che possa essere un bel rilancio per le due società. E poi, se funziona bene, se una delle due società intravede poi le possibilità di fare investimenti alternativi con una gestione alternativa dello stadio, quindi non capendosi gli spettatori dei vari eventi, ma aggiungendo eventi ed eventi, in un secondo tempo si può pensare allo stadio. Ma Milano non è Londra, Milano ha un bacino di utenza molto più piccolo ed economicamente due stadi timo che fatichino a sopravvivere.
E l'ultimo, Ernesto, visto che insomma giustamente insomma il nostro discorso è ruotato intorno all'Inter, però vista anche la promozione dello Spezia in Serie A, ed è un'esperienza quella allo Spezia ormai,
mi ha fatto molto
piacere, visto insomma il suo anno da presidente una quindicina d'anni fa.
Sì, e poi non so se avete notato, ma si è ripetuta la storia. Quindici anni fa avevamo vinto la Coppa Italia con lo Spezia, sì, vincendo contro il Frosinone esattamente nello stesso modo, vincendo fuori casa, poi tradendo in casa, ma con la differenza reti. E esattamente la storia si è ripetuta per un altro evento importante come la promozione in Serie A. A volte il caso ci mette la sua.
Assolutamente. Ernesto Paolillo, grazie mille, è stato un piacere.
Grazie,
alla prossima.
Ernesto, a presto, grazie ancora. Buona serata, arrivederci.